Capitolo undicesimo. La rivoluzione francese. Paragrafo primo. La società di ceti in Francia. Che cos'è l'Ancien Régime? Ancien Régime è un'espressione francese nata nel 1789, lo stesso anno in cui in Francia scoppiò la rivoluzione. In senso letterale significa antico regime, e indica quel tipo di governo e di società che la rivoluzione francese spazzò via per sempre. In senso ampio, comprende tutto il periodo della storia europea che va dal XVI secolo al XVIII secolo. La società dell'Ancien Régime era una società gerarchica composta da ceti, gruppi sociali, detti anche ordini o stati, che avevano diritti e doveri diversi e rispondevano a leggi differenti. Il ceto di appartenenza dipendeva in parte dalla ricchezza, ma soprattutto dalla nascita, dalle parentele, dalla stima goduta in società, dallo stile di vita, cioè dal modo di vestirsi, di comportarsi, dalla facilità o meno con cui si spendeva il denaro o si facevano debiti. La società francese alla vigilia della rivoluzione. Nella Francia del Settecento i grandi ceti erano tre: la nobiltà, il clero e il terzo stato, divisi al loro interno in gruppi sociali più piccoli. Il terzo stato, che rappresentava il 98% dell'intera popolazione francese, comprendeva tutti coloro che non erano né nobili né ecclesiastici. Ne faceva parte un piccolo numero di ricchi borghesi, commercianti, banchieri, proprietari di manufatture e di professionisti, soprattutto uomini di legge, giudici e avvocati. Il popolo delle città, artigiani, bottegai, lavoranti di bottega, operai. Poi tutti gli abitanti delle campagne, medi e piccoli proprietari terrieri, contadini, braccianti, pastori, che formavano la gran massa della popolazione. In Francia, quasi tutti i contadini potevano utilizzare liberamente le terre ottenute da un signore, potevano venderle e lasciarle in eredità, ma dovevano pagare al signore tributi più o meno gravosi, tasse allo Stato e la decima, una tassa sui raccolti alla Chiesa. La Francia affronta una grave crisi finanziaria. Nobiltà e clero erano ceti privilegiati. Uniti insieme non costituivano nemmeno il 2% della popolazione, ma possedevano almeno un terzo di tutte le proprietà terriere e godevano di vari privilegi. Per esempio, erano esenti dal pagamento delle tasse ordinarie che gravavano invece su tutti i contadini. Ma negli ultimi decenni del Settecento, la Francia si trovò a dover affrontare una grave crisi finanziaria. Lo Stato era in deficit, ovvero le uscite, cioè i denari spesi, superavano largamente le entrate, cioè i denari incassati. Fin dal tempo del Re Sole, le spese statali erano cresciute incessantemente per le guerre continue, il lusso della corte, l'aumento dei funzionari pubblici e, negli ultimi anni, per il sostegno dato alle colonie inglesi in lotta contro la madrepatria. Per risanare le finanze dello Stato e colmare il deficit, occorreva far pagare le tasse anche ai ceti privilegiati. Era ciò che Luigi XVI, re dal 1774, e i suoi ministri si apprestavano a fare. La convocazione degli Stati Generali. Ma i nobili difendevano fermamente i propri privilegi e la monarchia, molto indebolita rispetto ai tempi di Luigi XIV, non riusciva a imporsi. L'unica via d'uscita sembrava essere la riunione degli Stati Generali, l'assemblea medievale formata dai rappresentanti dei tre ordini, a cui spettava il diritto di approvare l'introduzione di nuove tasse. L'annuncio della prossima convocazione degli Stati Generali suscitò in Francia grandi speranze. Su invito del re, i sudditi francesi poterono esprimere le loro proteste in migliaia di lettere destinate al sovrano, i cahiers de doléances, cioè i quaderni delle lamentele. Le aspettative dei vari gruppi sociali erano però molto diverse. Tutti e tre i ceti volevano indebolire ulteriormente l'assolutismo della monarchia e chiedevano perciò nuove assemblee rappresentative. Il terzo stato, però, si spingeva oltre e rivendicava l'uguaglianza dei sudditi di fronte alla legge, l'abolizione dei privilegi, il libero accesso alle cariche e ai pubblici uffici, prima riservati ai soli nobili, mentre i contadini miravano a liberarsi dall'oppressione dei diritti signorili, o, come si diceva ancora nel Settecento, dei diritti feudali. La questione del voto, per Stato o per testa? Gli Stati Generali si riunirono solennemente nel maggio 1789, subito sorsero contrasti sul sistema di votazione. Seguendo l'uso medievale, i rappresentanti di ciascun ceto non votavano per testa, cioè individualmente, un voto per ogni deputato, ma per Stato, cioè un voto per ogni ceto. In questo modo, nobiltà e clero alleati disponevano di 2 voti su 3, avrebbero facilmente messo in minoranza il terzo Stato. Questo invece reclamava il voto individuale, sperando di far approvare dall'Assemblea il suo programma rinnovatore. Sulla questione del voto, le discussioni andarono avanti per 5 settimane, senza che si giungesse a nessuna conclusione. Infine, visto impossibile ogni accordo, i rappresentanti del Terzo Stato, con l'appoggio di alcuni membri del clero, si autoproclamarono Assemblea Nazionale, mostrando così di voler rappresentare l'intera nazione. Il giuramento della palla corda. Nel timore che l'Assemblea Nazionale prendesse decisioni per proprio conto, il re fece sbarrare la porta della sala delle adunanze, ma i deputati si trasferirono in un altro locale, destinato al gioco della palla corda, una specie di tennis, e qui giurarono di non separarsi prima di aver dato una costituzione alla Francia. L'accordo prese il nome di giuramento della palla corda. Ai deputati del Terzo Stato si aggiunsero la maggioranza del clero e 50 di nobili illuminati. Il re fu costretto a invitare anche i rappresentanti più ostinati della nobiltà e del clero a unirsi all'Assemblea Nazionale, che da questo momento prese il nome di Assemblea Nazionale Costituente, perché si accingeva a preparare una nuova Costituzione.